scritto mercoledì 22 luglio sulla Repubblica, un'intervista gli hanno fatto e l'intervistatore gli dice: come faceva Gheddafi a tenere tutti sotto controllo? Era un uomo di grande intelligenza, capace di governare 300 tribù, teneva tutto in mano, conosceva tutti i personaggi importanti, è caduto solo di fronte alla potenza militare della Francia e dell'Inghilterra e purtroppo anche dell'Italia. L'Italia aveva firmato un accordo di amicizia con la Germania e poi invece ha partecipato alle missioni militari contro Gheddafi. Che ne pensa? È stata, dice Angelo Del Boga, è stata una vergogna. L'ho scritto chiaramente nel mio ultimo libro su Gheddafi. Credo che il presidente Napolitano abbia violato la Costituzione imponendo di fatto la partecipazione alle operazioni contro Tripoli. Che cosa risponde il giorno dopo, sempre sulla Repubblica, il presidente Napolitano in una lettera? Lo studioso Angelo Del Boga ha fornito in una breve intervista a Repubblica di ieri una sua ipotetica e del tutto arbitraria versione della decisione presa dall'Italia sulla base della risoluzione del Consiglio di sicurezza. Quella decisione venne presa dal governo dell'epoca nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali. Non merita commento l'affermazione di Del Boga, che con molta disinvoltura e senza averne alcun titolo, crede che il presidente Napolitano, tra virgolette, abbia violato la Costituzione. Nello stesso giorno c'è un articolo, sempre sulla Repubblica, in cui un tecnico italiano che deve tornare in Libia dice: la caduta di Gheddafi ha provocato il caos, è un marasma di bande armate in guerra per il potere. Ecco, il Presidente della Repubblica continua, no, a insistere in difendere delle posizioni assolutamente indifendibili. Scusate questa parentesi, ma mi è sembrato importante, no, perché il quadro dei politici italiani, il basso livello, dal punto di vista morale, culturale e politico, che poi viene confermato da questo signore che si chiama Matteo Renzi, che è andato a visitare Israele e ha fatto un suo discorso. Noi avevamo scritto all'epoca, all'inizio del semestre europeo, lo scorso anno, un piccolo dossier intitolato Marco Carrai, che è il suo braccio destro e che era presente al viaggio, anche all'ultimo viaggio, Matteo Renzi e Itzhak Gutgeld, che è il consigliere economico di Renzi, perché l'Italia è una provincia di Israele. Lo cambieremo e scriveremo perché l'Italia è una colonia di Israele, Però da un certo punto di vista dobbiamo ringraziare il nostro Presidente del Consiglio, no? Il nostro Presidente del Consiglio.
Perché ha parlato di boicottaggio.
Perché io ho davanti a me la Repubblica, che non compro più, ma in questi giorni l'ho comprata, e c'è un titolo che occupa una pagina e mezza, che passa da una pagina all'altra, che dice: chi boicotta Israele fa male a se stesso. Omar Barghouti aveva detto che ormai il boicottaggio, meno che in Italia, no, ne parlano tutti i giornali, anche quelli mainstream, insomma, mentre in Italia sappiamo bene, no, io non ricordo un articolo sul boicottaggio pubblicato da Corriere della Sera, Stampa o Repubblica, no? Ma questa volta invece viene fuori che c'è questo boicottaggio, poi c'è la spiegazione e così via. Fa male a se stesso. Allora, noi abbiamo... adesso sappiamo le ragioni di tutte le nostre malattie, no? Perché cadiamo e ci rompiamo un'unghia e così via, no? Perché boicottiamo Israele, no? Non c'è limite al peggio.
Sì, sembra così.
Non c'è limite al peggio per quello che questo signore ha detto, riprendendo il suo pensiero, come dire, fondamentale, che aveva già espresso l'anno scorso. Non possiamo essere ciechi rispetto a ciò che sta accadendo adesso in Medio Oriente. L'Europa deve fare di più per affermare il diritto alla patria dei palestinesi e il dovere, non solo il diritto, di Israele di esistere. No, questo concetto lo ha ripreso in questo lungo discorso di quattro pagine e mezza, no? Che è un florilegio di sciocchezze, no? E nello stesso tempo di affermazioni politiche assai gravi, no? Cioè si fa prima tutta una storia, naturalmente si coinvolge un personaggio della brigata ebraica, sappiamo bene il perché, no? Sostiene che andare a Gerusalemme è un pellegrinaggio laico, come è un pellegrinaggio laico visitare la vostra assemblea, la Knesset. Perché domandare la pace per Gerusalemme significa costruire la pace per noi, per i propri fratelli, per i propri amici. Ecco, insomma, il vuoto, no? Il vuoto, la ripetizione di luoghi comuni. Ma poi arriva appunto il punto, appunto del boicottaggio. Anche per questo dico che chi pensa di boicottare Israele non si rende conto di boicottare se stesso. Possiamo avere opinioni legittimamente diverse su singoli eventi o specifici accadimenti, è accaduto e sicuramente continuerà ad accadere, come è normale nella storia quotidiana di un'amicizia, ma sappia la Knesset che l'Italia sarà sempre in prima linea per la collaborazione, mai per il boicottaggio.
Sì, è proprio... al 99% diciamo di... complice collaborazione, ecco, senza una critica magari a un anno dagli attacchi di Gaza, eccetera, eccetera.
Poi, cioè, fatto... Il terrorismo ci vuole far morire in modo orribile, ma non riuscendo mi prova a farci vivere in modo orribile, rinchiusi nelle paure, senza possibilità di dialogo, rinunciando, a noi stessi e a ciò che siamo. E poi parla anche dell'operazione Margine Protettivo.
Ah, ecco.
Solo un anno fa le vostre città erano sotto attacco, solo un anno fa la sirena non suonava per esercitazione, la popolazione costretta a correre nei rifugi ha trovato protezione sotto l'ombrello delle nuove tecnologie di difesa, pensava all'Iron Dome evidentemente, a Gaza distruzione e morte hanno lasciato un segno profondo. No, vi rendete conto, insomma, del livello morale di questo personaggio che dice che a Gaza distruzione e morte hanno lasciato un segno profondo. E subito prima tre ragazzi israeliani erano stati rapiti e barbaramente uccisi. Voglio ricordare i loro nomi, perché li sentiamo anche i nostri ragazzi. E continuiamo a seguire l'impegno dei loro genitori, esempio di dignità per il mondo intero. La mamma di Naftali, che insegna col suo coraggio l'importanza di incontrarsi, ha cercato un'altra mamma, quella di Muhammad, un ragazzo arabo barbaramente bruciato vivo. Ma non si dice da chi, ma serve solamente a dire che la mamma di uno dei tre è così brava che ha cercato di incontrare la mamma di un ragazzo arabo barbaramente bruciato vivo, no? E poi prosegue e riprende il tema fondamentale. L'esistenza dello Stato di Israele non è una gentile concessione della comunità internazionale dopo la Shoah. L'esistenza di Israele precede di secoli ogni accordo internazionale. Che dire? Questo è un eufemismo per dire che la terra riprende il concetto della terra promessa e lo Stato di Israele esiste nonostante l'Olocausto. Qualcuno oggi prova ancora a mettere in dubbio il diritto all'esistenza di questo Stato per tutto quello che siamo detti fino adesso? Appare chiaro a tutti e a ciascuno che voi non avete semplicemente il diritto a esistere, voi avete il dovere, scritto nella trascrizione copiata dal sito della Presidenza del Consiglio, il dovere maiuscolo, il dovere di esistere, il dovere di resistere, il dovere di tramandare i vostri figli, ma anche i miei tre figli, Francesco, Emanuele ed Esther.
Sì. commovente.
Tre nomi scelti, due dei quali insomma no, assicurano. Ecco, questo è il nostro Presidente del Consiglio. Ora, si potrebbe anche dire, se ho ancora un minuto, ma me lo devi dire tu se ho ancora un minuto.
Sì, sì, certamente.
Naturalmente poi lui difende l'accordo con l'Iran, naturalmente, e poi diciamo parla della nobile città di Firenze dove lui ha fatto illuminare la sinagoga, e poi dice che i figli di Abramo dunque devono domandare pace per Gerusalemme, perché la pace per Gerusalemme significa la pace per il mondo intero, insomma i luoghi comuni e le banalità, ma dietro ci sono sotto poi ci sono i tre punti, no? i due punti, diciamo il punto dell'attacco al boicottaggio, il punto per cui l'operazione margine protettiva ha provocato solo sofferenza e dolore, e il punto del pieno appoggio alla politica di Israele, e poi finisce così. Come David, ciascuno di noi è chiamato a vivere una vita di difficoltà e sfide, ma anche una vita nella quale si possa portare i propri valori dal passato prendendoli per mano verso il futuro. Noi, popolo italiano, governo italiano, abbiamo affetto, riconoscenza e stima nei vostri confronti, cioè nei confronti dei criminali di guerra che va davanti, no? E vi diciamo anche a testa alta che se in alcune circostanze non abbiamo le stesse opinioni su tutto, abbiamo la stessa opinione su un fattore fondamentale: il vostro destino è il nostro destino, la vostra sicurezza è la nostra sicurezza. Insieme costruiremo un mondo più giusto, più bello, più uguale. Ora, che due personaggi del livello di Netanyahu e di Renzi, no, abbiano, si assumano questo compito di costruire un mondo più giusto, più bello, più uguale, è evidentemente una farsa tragica.
Sì, 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 si può dire così. E penso che la cosa significativa di tutta questa farsa sia appunto, come hanno detto molti commentatori, ecco, che sembra che a Israele o anche ai suoi complici alleati, più che l'Iran, adesso faccia paura effettivamente la piega che sta prendendo il movimento del boicottaggio. Ecco, anche la stampa ne ha parlato ampiamente, tra l'altro descrivendo anche in maniera precisa, ecco, come sia diffuso in Scandinavia, soprattutto in paesi del nord Europa, mentre in Italia è più...
Questo è un discorso che è stato fatto anche 2-3 anni fa da un importante personaggio, in questo momento non ricordo il nome, di fronte all'AIPAC americana, che sappiamo che è l'associazione, la principale associazione lobby ebraica filo israeliana che c'è negli Stati Uniti, e non ricordo se fosse addirittura un militare, disse: guardate, è inutile continuare con la faccenda dell'Iran, no? E il vero problema per Israele è il boicottaggio, perché la faccenda dell'Iran, come ha dimostrato, così mi permetto anche di ricordare Giorgio Franklin nel suo libro L'ira della bomba, la faccenda della costruzione della minaccia esistenziale dell'Iran è uno dei tanti falsi, no, in atto pubblico che si sono verificati nella storia degli ultimi decenni. Morta l'Unione Sovietica, che era il nemico, la minaccia esistenziale per Israele, perché sosteneva i paesi arabi, avevano bisogno di un nemico, perché poi questo fatto, l'esistenza del nemico, gli permette di ottenere dagli Stati Uniti tutto quello che vogliono in termini di aiuti militari. E anche in questo caso, ma fatto l'accordo, qualcuno si è precipitato a Gerusalemme per promettere nuove armi a Israele, no? Come se non bastasse tutto l'armamentario di cui dispongono.
Sì, infatti dietro queste cose poi ci sono gli accordi concreti ad esempio tra l'Università, il Politecnico di Torino e l'Istituto Technion di Haifa, che sono andati i rettori l'altro anno a,
sì,
a prendere
accordo. È un altro vergognoso aspetto.
Per la ricerca militare, poi di fatto lì fanno un sacco di...
E poi diciamo... diciamo che sono onnipresenti quest'anno, io adesso devo fare una statistica perché ho tutte le informazioni, sono stati onnipresenti quest'anno Amos Oz, Yeshua e Grossman, e come forse avete già detto, ne avete già informato, il Senato Accademico dell'Università di Milano ha riconosciuto una laurea honoris causa ad Amos Oz, che gli sarà data il giorno dell'apertura all'inizio del prossimo anno. Questa presenza sistematica israeliana in tutti, l'avete verificata anche voi in un teatro cittadino, no? Che vi ha confermato, no? Come questi l'ambasciata manda a gratis compagnie teatrali o compagnie di danza in giro per l'Italia, cosa che naturalmente fa molto piacere alle strutture teatrali italiane, che in questo momento ci sono stati tagliati i fondi, e quindi se arriva qualcuno che ti offre uno spettacolo non ci pensano due volte, insomma, ad accettare le proposte israeliane. È un'ulteriore vergogna, e credo che a questo punto però bisogna prima o poi fare un grosso dibattito sulla situazione del movimento di solidarietà, anche se io ritengo opportuno sostituire la parola solidarietà con qualche altro termine, perché solidarietà ormai è una parola vuota, perché bisogna essere più organizzati e più efficaci a livello nazionale con un'organizzazione che sia capace, come in altri paesi, di portare avanti una campagna e ottenere risultati, insomma, no? E su questo ci vuole un cambio di passo, nel senso che la vecchia generazione a cui io appartengo, degli attivisti per la Palestina, deve essere sostituita dalla nuova generazione di giovani. Credo che a Torino c'è il segno della possibilità che questa sostituzione avvenga dopo gli eventi che sono accaduti nell'università, no? Perché ci vuole una generazione di attivisti preparati, formati, no? Distribuiti su tutto il territorio nazionale, che ognuno dei quali può appartenere a quell'organizzazione, ma ognuno dei quali con chiarezza poi si impegna su un progetto nazionale di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni.
Condivido pienamente, ti ringrazio, e allora ci aggiorniamo, insomma, per tutte le iniziative avanti con questo movimento BDS, insomma.
Sì, io ricordo sempre, ne approfitto per ricordare sempre, per consigliare sempre l'acquisto del libro che abbiamo scritto, Gaza e l'industria israeliana della violenza. Dovremmo avere un'intervista della Rai 1 la prossima settimana, sia pur trasmessa poi in ore impossibili, ma poi ne daremo informazione via email a tutti quando avremo la conferma del tutto, insomma.
Benissimo. Grazie ancora, a risentirci, a presto. Ciao.